Buonasera a tutti e benvenuti. Con questa sera iniziamo il cammino delle meditazioni quaresimali. Siamo all'interno del lungo cammino della Quaresima che per noi quest'anno assume sì vari tratti, ma sempre legati al tema e al cammino della misericordia. Il grande filo che tiene unito un po' tutto il cammino quaresimale è quello, che si dispiegherà poi, si sta dispiegando nei giorni feriali, nella riflessione sulle opere di misericordia e che insieme dall'altra parte percorre con i ragazzi percorsi e cammini legati ancora a questi aspetti e a questi temi. In queste serate, il giovedì sera, ci fermeremo su alcune figure di misericordia lungo la passione del Signore, leggendo soprattutto alcuni testi biblici che ci portano lì dentro. Anche se questa sera ci sembrava bello, un po' come introduzione al cammino quaresimale ancora legato ai cammini che stiamo facendo sulle opere di misericordia che stiamo riprendendo anche nei vari aspetti e nei vari ambiti della Caritas e di alcuni altri percorsi della comunità, ci sembrava bello fermarci sulle opere di misericordia. Don Giuseppe ci accompagnerà attraverso alcune immagini dentro questi temi e mi pare che anche questo dia un sapore e un tocco particolare all'inizio del cammino di quest'anno. Sappiamo che ci sono poi anche altre immagini che ci accompagnano lungo il cammino, ma quelle le vediamo sempre. Le vediamo quando viviamo qui in chiesa la nostra preghiera o quando passiamo per qualsiasi altro momento personale o comunitario di preghiera. La struttura di questa sera, ma anche delle altre sere, sarà quella della preghiera di compieta all'interno della quale lasceremo dello spazio abbondante appunto per la meditazione. Quindi tra poco inizieremo con un canto che ci aiuta a introdurci dentro la preghiera e poi utilizzeremo proprio lo schema della compieta, lasciando dopo la lettura della scrittura il tempo per la meditazione. Lasciamo proprio un attimo di silenzio adesso e poi daremo il via alla preghiera, così molto semplicemente iniziando con il canto. Ringraziamo evidentemente Don Giuseppe per la disponibilità e per la maestria con la quale sappiamo ci condurrà anche questa sera. Un'aggiunta, questa sera per quanto riguarda l'orario c'è stato un qui pro quo del fatto che sugli avvisi della domenica abbiamo messo le 21 mentre sul calendario e su Comunità Redona c'era 20:45. Visto che ci siamo già raccolti, le altre volte manterremo le 20:45, quindi lo sappiamo e inizieremo così. Grazie.
Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, o Signore.
Mancherà, solo tu sei il mio pastore, o Signore.
Mi conduci dietro a te, sulle verdi alture, ai ruscelli tranquilli lassù, dove più l'acqua per me, dove mi fai riposare.
solo tu sei il mio.
Insieme. Gesù, luce da luce, sole senza tramonto, tu rischiari le tenebre nella notte del mondo. In te, Santo Signore, noi cerchiamo il riposo dall'umana fatica al termine del giorno. Se i nostri occhi si chiudono, veglia in te il nostro cuore. La tua mano protegga coloro che in te sperano. Difendi, o Salvatore, dalle insidie del male i figli che hai redenti col tuo sangue prezioso. A te sia gloria, o Cristo, nato da Maria Vergine, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Ascoltino gli umili e si rallegrino, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui, sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida, il Signore lo ascolta, lo riscatta, lo salva e lo prende per mano. Benedirò andate, vedete, buono è il Signore, e beato chi in Lui si rifugia, chi aveva ricchezze, ora avrà fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
Insieme. Nelle tue mani è la mia vita, oh Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
Dal Vangelo secondo Matteo. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a Lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il Re dirà a quelli che saranno alla sua destra: «Venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi, fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato e quando ti abbiamo dato da mangiare o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quanto mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto o nudo e ti abbiamo vestito? Quanto mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?» E il Re risponderà loro: «In verità vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me».
Se avessero chiesto a me quale tra i volti di Cristo avrei scelto per l'anno del Giubileo, l'anno della misericordia, io ho provato a sceglierne uno, avrei scelto questo. L'artista si chiama Georges Rouault, è scritto Rouault, è un francese nato a Parigi, morto nel 1958. È entrato in contatto da ragazzo con l'arte facendo il garzone in una bottega di restauro di antiche vetrate. Voi sapete che le vetrate sono vetri di colore, ma chi fa le facce, i piedi, chi riesce a isolare un colore, a farlo esplodere, sono quelle righe nere che già vedete qui, che sono la grisaille, cioè un misto di polvere di vetro pestato con dei minerali, ossido di ferro, di rame, mescolati con un liquido, ma all'inizio era il vino, e poi, a secondo del minerale che c'è dentro, sono o nerissimi o verdastri o bruni. Quando la vetrata è stata composta e dipinta in queste strisce nere fortissime, I singoli vetri vengono decomposti ancora, staccati uno dall'altro, messi nel forno e cuocendo ad altissima temperatura assorbono questa riga nera, questo segno scuro, e rimane per sempre, fa parte del vetro. George Walt è uno che non ha fatto tanta fortuna, diciamo, presso noi cristiani, non gli abbiamo fatto fare niente praticamente, ma anche presso gli altri che lo stimavano moltissimo. Addirittura dicevano: lui è all'origine dell'espressionismo moderno. Invece era un lupo solitario rispetto agli altri. Gli altri sono tutti Picasso, Matisse, Degas, Cézanne, eccetera. È tenuto ai margini, uno perché anche Cézanne in realtà si è sempre dichiarato molto fedele alla sua pratica religiosa. Lui questo proprio alla dottrina cristiana, che scavava sempre di più per capirla meglio. Quindi un uomo di fede per tutta la vita e poi un uomo che, stranamente, come Cézanne in questo caso, non abbandona la figura umana. L'arte moderna è un po' lo smantellamento, la negazione della figura. Invece il Ruolt sta tenacemente ancorato alla vita, alla natura, per esprimerne lo spirito. Il suo modo di dipingere, questo qui l'ha regalato quando era ancora in vita a Paolo VI per il Museo del Vaticano, e che ha un settore dell'arte contemporanea inaugurato proprio da Paolo VI. È di uno spessore alto. Rouault non dipingeva al cavalletto, sempre in piedi, la tela era depositata sul tavolo in modo orizzontale rispetto a lui, che era in piedi. I suoi quadri sono carichi di materia, sono spessi, hanno uno spessore visibile, di una sapienza coloristica stupefacente, linee essenziali che sembrano dure, invece sono di una dolce crudità. Ha un eccezionale senso della pietà per l'uomo ferito e umiliato. Depone il colore come fosse carne vera che va a saldarsi a quegli occhi, diciamo, a quelle contorni che tengono insieme questa carne. L'ocra denso del viso è come una crosta di pane e sotto il quale si indovina pulsare una duttile e spumosa morbidezza, cioè sembra una crosta ma ti vien voglia quasi di schiacciare un po', è morbida. Scarica molto colore sulla tela, ma mentre gli espressionisti lo fanno per rabbia, lui mai esprime rabbia. Il naturale turgore della carne umana, senza la quale non c'è neanche lo spirito, deve esserci qualcosa che respira. Ecco, proprio alla ricerca del fiato di questa carne umana, lui dipinge la carne. Gli interessa l'anima, interessa farla vedere. Persino nelle carni più disadorne e straziate, dove non diresti che c'è qualcosa di umano, di un battito superstite dell'anima, dici no, c'è più niente qui dentro, lui ci trova l'essenziale, l'umanità che ha ogni uomo. Quindi tutta l'opera di Rouault cerca di condurre alla manifestazione, di far vedere quel refolo di spirito, quel soffietto, diciamo, sotto il quale anche la più indegna degradazione umana appare rispettabile. Anche gli altri, né Picasso, Lautrec, fanno le ballerine, le prostitute, i giocolieri, i giudici cattivi, i clown. Sono gli stessi soggetti che fa Rouault. Ma mentre gli altri sembrano farlo per cinica curiosità, un po' borghese, per farsi vedere anticonformisti, per far vedere che sono liberi, lui lo fa con immensa pietà. Per Rouault la pittura è un modo di salvare agli occhi di tutti quelle anime perdute e di annunciarne la redenzione. Tra una guerra e l'altra ha fatto anche 58 acque forti intitolate Miserere, sono in bianco e nero. Ma c'è un pianto sull'umanità dove c'è il soldato, la mamma povera che non ha da dar da mangiare al bambino. Ogni tanto appare il Cristo lì vicino, ma anche lui è della stessa statura e con immensa compassione verso la sofferenza umana. Questo Miserere è famosissimo. E cosa fa di fronte a questa miseria che per 30 anni circa dipinge il tragico della vita, stende il velo della Veronica sopra questa carne umana sofferente e la ritira, questa carne, lascia su un'impronta su questo telo, su questo velo, e questo è ciò che resiste in fondo a un'anima ferita e sconfitta. E ciò che resiste, tu lo guardi bene bene, non è meno degno di chi ha una vita ordinata e riuscita. Trova la salvezza anche in quello. Lavora pregando. La preghiera, solo lei, può appoggiare sulla tela, come ha fatto la Veronica, un velo e averne un'immagine. La Veronica è un'invenzione, diciamo, leggendaria, dice bene, non c'è, c'è nelle Via Crucis la sesta stazione, ma è una cosa nata dopo, come senso di questa salita al Calvario, come compianto. Ci sarà pure qualcuno che gli ha asciugato il volto. Allora la vera icona, la vera immagine che è diventata poi una persona, Veronica, è il volto di Cristo che si è impresso su questo telo. Siccome all'inizio dell'arte cristiana si aveva paura a fare l'immagine di Cristo, perché se è Dio non si può rappresentare, ma se è uomo si potrebbe, nel dubbio sono nate le leggende dei veli non disegnati da mano d'uomo. O l'ha fatto San Luca, l'unico uomo che avrebbe potuto farlo, perché lo chiamavano pittore per il modo con cui scrive, sembra dipingere. Oppure l'hanno fatto gli angeli, oppure è stato proprio Gesù Cristo a lasciare l'impronta salendo al Calvario. Quindi ci sono in giro queste, di cui la sindone è quasi parente, non saprei cosa dire di preciso. Comunque, per giustificare, si può dipingere, perché lui stesso ce l'ha mandata questa immagine, quindi può essere l'inizio di un'arte. E per 2000 anni abbiamo scavato nell'uomo e in Dio attraverso anche le immagini. C'è qualcosa che sembra le icone, cos'è che sembra? I grossi contorni neri, le mandorle grandi degli occhi, troppo grandi per essere occidentali, le prime pitture così con gli occhi erano egiziane, chi ha visto il museo egizio ha visto questi occhi grandi, naso lungo, bocca minuta e muta, ma mentre nelle icone il Cristo danza quasi sulla croce, è elegante, signorile, mai morto del tutto, qui è un'altra cosa. Questo volto è mestamente sereno, in questi occhi da bambino, triste, bambino triste, sembra raccogliere in un solo punto che è il suo volto tutte le lacrime del mondo e restituircele con una totale e materna rassicurazione. Non fa niente, stiamo quieti e sereni lo stesso, sembra dirci. Presso questi occhi ogni dolore ci arriva già scusato, perdonato, redento. Non è sconosciuto alla comunità di Redona questo autore. Anni fa Don Sergio ha fatto un inserto proprio sul cammino di Ruolt, che è passato quasi dall'inferno, sempre con fede, al purgatorio e finalmente al paradiso. Qui è l'inizio del suo paradiso, farà vari volti di Cristo, uno più bello dell'altro. Questo mi sembrava, forse è questione di gusti personali, altri sono più splendenti, ma comunque a questo piaceva a me. Non si può fare questa serata, diciamo, di preghiera e contemplazione se non andiamo a Rembrandt, il figliol prodigo. Questo è a Pietroburgo, San Pietroburgo. Il pittore è all'ultimo anno di vita, non ha più niente, nel senso che ha perso la prima moglie, la splendida Saskia, che ha tentato tanto di dargli un figlio, tre sono morti subito nel nascere di parto e poi uno è sopravvissuto. Per poterlo allevare ha sposato anche la seconda moglie, morta già anche quella, e da pochissimo, prima di far questo quadro, è morto anche l'unico figlio, Tito. È un uomo che ha toccato il fondo, ma ha fatto un'opera immensa, è di altezza naturale, ecco, se io mi mettessi vicino al quadro sono alto come il padre che abbraccia il figlio. Questo papà, adesso abbiamo due o tre immagini che ce lo ravvicinano, ha consumato gli occhi nel mestiere di padre, ha scrutato la notte per osservare l'improbabile ritorno del figlio e senza contare le lacrime furtive del giorno. È il padre che ha pianto di più, non il figlio, e lui guarda il figlio. Vediamo il figlio, nuca da galeotto, la testa pelata, rasata. Galeotto è lo schiavo che fa andare i remi sulle galee, sui galeoni. Il vestito, cioè la camiciotto che ha su, sembra un resto della vela che è stata squassata dalla tempesta che ha fatto rovesciare il galeone. I talloni che vedevamo prima sono piallati come la chiglia appunto del galeone che è ormai stato abbandonato sulla scogliera, e questi talloni portano impresse le cicatrici di tutti i suoi vagabondaggi, e il naufrago attende il giudice, trattami come uno dei tuoi servi. Ma non sa ancora che è, chi è suo padre. Ora lo sta scoprendo. Per lui, per il padre, l'ultimo degli ultimi è il primo di tutti. Lui aspettava il figlio, aspettava il giudice, invece si ritrova, arrivato nel porto, si ritrova ormai in secca, non c'è più la tempesta, si ritrova vuoto come il suo sandalo, non ha niente, ha perso tutto, ma anche la dignità, tutto, ma alla fine si riscopre capace di essere amato. Appoggiato con la guancia, come un neonato uscito dalla cavità del grembo, egli finisce di nascere. Finora non è mai nato del tutto. Sta uscendo adesso dal grembo, la figura, la forma anche di un grembo. Finisce di nascere. La voce muta delle viscere, da cui si è districato, mormora infine, è la voce del padre, nella cavità delle sue orecchie. Allora lui finalmente sente: tu sei accettato, tu sei desiderato da tutta l'eternità, prima della creazione del mondo, prima dello zampillare delle sorgenti, io lungamente ti ho sognato e ho pronunciato il tuo nome. Ecco dunque, io ti ho inciso sul palmo delle mie mani, tu hai un prezzo grandissimo per me. Queste mani, io non ho che quelle ormai, queste povere mani calde appoggiate come un mantello sulle tue fragili spalle, tu che vieni da così lontano, sono luminose, quelle mani lì sono straordinarie, tenere, forti, come l'amore tra l'uomo e la donna. E difatti molti hanno notato che una mano è maschile, un'altra è femminile. Sono ancora tremanti, però di che cosa stavolta? Tremanti di straziante felicità. Dicevamo, è l'ultimo, manca un anno a morire, è nato nel 6, 1606, muore nel 69, quindi 63 anni. Vediamo l'ultimo suo autoritratto, che lui è famoso per aver fatto almeno 30 autoritratti e 30 ritratti di Gesù Cristo, e in cui ha tentato a tutti i modi di vedere come sarebbe stato Gesù Cristo. Lui metteva in posa, ritraeva dal vero, giovani ebrei che c'erano lì ad Amsterdam, ma è una serie impressionante anche questa. L'ultimo suo autoritratto, guardatelo, è ridente, alle soglie della morte, dell'ombra, il vecchio, una volta famoso, appare indifeso come un bambino, spossessato delle sue ricchezze immense. Lui era anche fallito economicamente, quindi non aveva più niente. Libero da ciò che è stato il suo passato glorioso, Rembrandt è qui carico di tutta l'opera compiuta, ma carico soprattutto già della futura decomposizione. È un corpo che si sta decomponendo. Questo autoritratto non è un atto di disperazione. Qualcuno dice, Malraux per esempio, che si intendeva d'arte, questo è uno scoppio di risa per dire che tutta la vita alla fine è insensata. E invece questo sguardo ha un altro senso. è l'ultimo coraggio, quello di sorridere presso un uomo che ha il coraggio di guardarsi ancora in faccia, nello specchio, per farsi l'autoritratto con la sua faccia consumata, usurata, mentre, e qui è commovente, dovremmo vederla da vicino, però abbiamo tutti gli strumenti per andare all'origine, sta per uscire ai bordi delle pupille, sta per uscire una lacrima che si dice è la lacrima del morto. Quando un uomo muore, spesso dagli occhi esce una lacrima che va a inumidire la guancia. Ma qual è il pensiero profondo? Allora vediamo l'ultimo suo, mentre sta vivendo queste cose, l'ultimissimo suo quadro, non finito, lo vediamo adesso, è Simeone che sta ricevendo il bambino Gesù. È quasi dipinto coi pollici, come ha fatto Tiziano alla fine, cioè alla fine ci sono l'ultima opera dei grandissimi, la Rondanini di Michelangelo o altri, sono delle cose, Tiziano, la Pietà di Tiziano, cose impressionanti. Ebbene, lui che è ormai denudato di tutto, il vero Rembrandt, che si riconosce in Simeone, si consegna al bambino, che è il Dio che si è denudato della sua grandezza, della sua onnipotenza come la pensavamo noi, per farsi uno di noi. E ora lascia, o Signore, che il tuo servo, diremo anche stasera, vada in pace. L'altra immagine che dobbiamo guardare, dico dobbiamo perché è quella che ha scelto la diocesi di Bergamo come logo per il giubileo, ed è il giubileo del quest'anno pastorale, ed è il buon samaritano. Qui la storia ha molti contatti, ambedue sono olandesi, sia Rembrandt, ma stavolta siamo nel 1890 e l'ultimo anno di vita anche per il Van Gogh, è Van Gogh. È una parabola di Gesù, questa è quella del figliol prodigo, soprattutto la figliol prodigo penso siano il vertice delle parabole. Lui è protestante, Van Gogh, ha tentato di fare il predicatore a lungo, voleva proprio predicare il Vangelo, sapeva quasi a memoria, ha tradotto in fiammingo le Massime Eterne, che è un libro di pietà religiosa, poi è andato in depressione fortissima per mancanza di riguardo verso se stesso, ha dato tutto ai poveri. Dormiva senza coperti in un freddo incredibile, sono venuti a prenderlo, portarselo a casa, e medicina per stare in piedi è stata la sua, la pittura, ma non avrebbe mai pensato di fare opere religiose, perché è protestante, ma anche perché ha paura di inventare, ha paura di dire cose non vere, e allora lui si butta col tutto il suo animo nelle rappresentazioni struggenti delle scene naturali e li fa diventare il suo stato d'animo, quel sole giallo, quei campi di grano, tutti i suoi desideri sono espressi così. Però gli è successo che aveva un'ammirazione tutta particolare per Rembrandt, dice lui, una delle sue 800 lettere, una più bella dell'altra, e chi vede Rembrandt non può non credere in Dio. E poi gli piaceva Delacroix, allora in quei periodi in cui in ospedale non poteva essere condotto fuori a dipingere con l'infermiere, l'hanno trattato bene, quindi pur della malattia qualcosa si autoricoverava da solo, perché sentiva venire addosso l'angoscia quando il periodo sta diventando nero, poi lo curavano un po' e tornava poi a casa. Ecco, guardava, non potendo, ha fatto le stelle, sì, le stelle, dall'inferriata ha visto le stelle e le sue famose stelle, la notte di stelle nasce da questi ricoveri, ma la voglia di stare sempre operoso e l'ammirazione verso questi autori gli fa copiare delle acque forti o delle... che il fratello, direttore di una galleria importante di Parigi, che vendeva quadri e le incisioni dei vari artisti, lui ne ha copiate alcune, quindi il soggetto è religioso. Per esempio, nella deposizione di Cristo, chi è il Cristo? È lui, il povero Cristo, mette dentro la sua faccia. Risurrezione di Lazzaro, che è di Rembrandt, che è il Lazzaro che sta per aprire gli occhi, è lui. Quindi sono sempre autobiografiche, quindi facendo anche questo samaritano, c'è dentro molto di lui. Lui, per esempio, è quello che ha salvato un minatore che nessuno voleva curare, dice lasciamolo morire in pace, l'ha tenuto nella sua stanza per 40 giorni senza mai aprire le finestre per paura che venisse qualcosa a contaminarlo. Poi con il segno delle ferite sulla testa sembrava i segni della corona di spine, quindi lui è stato in un certo senso salvatore, ma si sente anche colui che è salvato. E quindi in tutti e due i personaggi lui si sente dentro. Allora copia molto fedelmente l'impostazione del quadro da Delacroix, però anche a distanza di chissà quanti metri uno dice ecco un Van Gogh, lo trasformava, lo metabolizzava, diventava lui. La scena che racconta Gesù è che un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico in cappa nei briganti. I briganti qui non li vediamo, ma se guardiamo sulla sinistra, dove in fondo la roccia è scura, c'è sopra il cofanetto spalancato come una bocca che piange, è quello che hanno svuotato i ladri. Subito dopo in piedi c'è un sacerdote e avanti a lui, verso il fondo del quadro, sta ormai scendendo, c'è il Levita. Quei due lì non possono toccare il sangue, le ferite, eccetera, devono andare al Tempio. Gerico è la periferia di Gerusalemme, lì abitavano 15.000 sacerdoti e facevano le turnazioni per i sacrifici, per le preghiere. Non possono presentarsi a Dio con delle contaminazioni, ma semplicemente Gesù non dice questo, dice che non l'hanno visto, il loro peccato è non essersi accorto di quello che sanguinava. E il quadro è come il fermo immagine di un movimento che consiste in questo. Il samaritano, ma chi è il samaritano, è una cosa allucinante per chi sta ascoltando. Ci sono i farisei, ci sono i sadducei, ci sono i sacerdoti, ma il samaritano è l'uomo più sgradevole che possa esistere. È un mezzo ebreo, non è legato a Gerusalemme col Tempio, adora Dio sui monti e non secondo le leggi, e quindi è uno da far fuori, uno da nominare neanche bene, è il samaritano che si ferma, che cura e poi porterà all'albergo questo malcapitato. Sembra quasi, bellissimo questo accostamento, la lotta di Dio e di Giacobbe. C'è un passo della Bibbia in cui Giacobbe, tornando dallo zio, cioè ha lavorato per anni presso lo zio, ha sposato due figlie dello zio e poi manda avanti i figli, le mogli, eccetera. Lui dorme e vuole stare un po' a vedere come vanno le cose al di qua del fiume, e nella notte ha l'esperienza di lottare con l'angelo e poi si accorge che era Dio. Questo Dio, questa lotta, lascia zoppo, lascia un segno nella carne e nelle ossa di Giacobbe, perché non si può incontrare Dio e restare tali e quali. E allora chi incontra Dio, ma dov'è Dio lì? Dio è nel povero, quindi è il povero che in questa mossa da parte del soccorritore, del samaritano, di metterlo sul cavallo, è lui che dà un calcio, senza volerlo, al samaritano. Inoltre i due sono, non si guardano, eppure sembrano abbracciati da sempre. Perché non si guardano? Perché uno è tutto preso dal suo dolore e alza come quando vede le stelle, cioè è addolorato. L'altro fa uno sforzo immane e nello sforzo è costretto a girare la testa e vediamo anche lui. Non si vedono tra loro, ma sono come abbracciate da sempre, la carità è questo. E solo chi ha carità ha un volto umano. Adesso i colori eccetera sono Van Gogh, c'è niente da fare, ma anche il retroterra è proprio roba sua. L'abbraccio quindi sembra un'amicizia costruita da anni e perfino il cavallo assiste con malinconica, diciamo, ammirazione. Pensa cosa fanno gli uomini. Adesso dovremmo vedere il tentativo che si fa per immaginare, produrre immagini sulle opere di misericordia. Dio è misericordia. Il volto di Dio è Gesù. Questo l'abbiamo fatto. È amando gli altri che si impara ad amare Dio. Quindi la misericordia, il volto umano di Dio, come è intesa, guardando all'origine delle parole, il significato profondo che hanno nella loro radice, nelle loro come sono messe insieme, ha dentro la parola viscere materne, e ha dentro anche il senso di tenerezza di un cuore paterno. Quando, perché non è semplice esprimere un sentimento, cioè non è un semplice sentimento, questo per dire che è qualcosa di più, le viscere sono proprio un istinto, una pulsione incontenibile. Quindi le opere di misericordia diventano un fare, un generare. Ma siccome per i cristiani queste spiegazioni, soprattutto una volta si leggeva neanche la Bibbia, non poteva neanche tenerla, si è cercato di sintetizzare la volontà di Dio, come è scritta nella Bibbia, e traducendola in precetti. Sono partiti lo spunto è stato dato da Gesù, l'abbiamo sentito stasera leggere, le sette opere di misericordia spirituali. Gesù ne elenca sei, non c'è dentro quella seppellire i morti, però le opere di per sé potrebbero essere 80, 90, come è complicata e intricata è la nostra vita, quindi tante. Ma il Medioevo amava molto i numeri, quindi dovevano essere 7 per pienezza, 4 più 3. Poi, siccome ci sono le corporali, evidentemente c'è l'altro lato della medaglia che dice le spirituali. Quindi è una, c'è il pericolo che siano un cartellino del pullman da timbrare e finito tutto lì. Qui è l'elenco, ma è inutile che ve lo legga, se no perderemmo del tempo che sta. Allora, venendo al mio compito, ho detto, come ha fatto il fotografo, con le splendide foto attuali delle opere di misericordia, mi sono detto, proviamo a vedere cosa mi salta fuori visitando la storia dell'arte. Per esempio, seppellire i morti. Primo, vi devo dire che sono state rappresentatissime le opere di misericordia. Per esempio, in questo caso è una pittura che c'è a Bassano del Grappa, pittura veneta anonima, 1610 però, c'è scritta la data, il giudizio è là sopra, sotto ci sono le 7 opere. In ogni arco c'è un'opera di misericordia, la prima a sinistra è seppellire il morto, la seconda è dar da mangiare, la terza è dar da bere, eccetera. C'è sempre, strano, Gesù in ogni opera. E poi ci sono due personaggi che si scambiano i ruoli, un musulmano e un ebreo. Una volta è il musulmano che viene soccorso, una volta è l'ebreo che si capisce dal turbante, eccetera. È una cosa che è modernissima, sembra quasi che l'abbia fatto in questi giorni, in questi anni, di fronte al dramma che stiamo un po' vivendo. Però sono separate una dalle altre, l'elenco è quello. Allora vediamo invece se dalla storia delle immagini salta fuori qualcosa che potrebbe essere affascinante. La prossima è, guardate, Gustave Courbet. Siamo nel 1849. La pittura, e lo sarà ancora per dei decenni, stancamente, ma lo sarà ancora, è romantica o neoclassica, scene enormi che non dicono più niente secondo questo autore che fa fare alla storia della pittura una curva immensa, cioè fonda il movimento chiamato il realismo. Basta fare scene insignificanti che immaginano e non hanno anima e non sono agganciate alla realtà, o sono vestiti come i romani antichi o sono i cavalli che corrono nel deserto, eccetera, che non è la nostra vita. Lui fa questo quadro intitolato Funerale ad Ornan, che è il suo paese d'origine. Questo quadro è quasi 7 metri di lunghezza, alto più di 3 metri, l'ha pitturato nel granaio di suo nonno, non aveva lo spazio per allontanarsi dalla tela e quasi tutti gli abitanti adulti significativi hanno voluto farsi ritrarre e sono una cinquantina. Gli ultimi ad aggiungersi nelle richieste sono stati i cantori della parrocchia che dicevano come noi non ci siamo. La scena è straordinaria, quei neri e quei bianchi sono di una bellezza pittorica incredibile, bisogna risalire al Goya per trovare queste cose, ma comunque c'è il clero, i chierichetti, uno simpaticissimo guarda a Sagrestano, uno invece guarda verso di noi col secchiello dell'acqua santa, il prete borbotta un po' le preghiere, lo scavatore è lì inginocchiato e verso di noi c'è già aperta la fossa dalla quale, scavando, è uscito anche un cranio umano E poi c'è un cane. Che senso ha il cane? No, non è lì come la scimmietta nel Cinquecento o il cagnolino che ti fa compagnia. Ci sono gli uomini, ci sono i cani. Con un realismo, poi tu reagisci come vuoi. Io avevo preparato anche un commento di uno che se ne intende, in cui diceva che il Cristo solo, nessuno lo guarda, tranne il... c'è quello che porta, lo porta, porta la croce e guarda verso di noi come per dire che c'è qui il Cristo. Ma sembra un... innanzitutto il cielo è da fino mondo, verso una tristezza infinita. Tutti sembrano lì, non sai che... Io avevo appena detto questa interpretazione abbastanza distaccata e smagata della vita, andiamo a finire tutti in quella buca, e c'è stato uno invece che mi ha detto questo funerale con il Cristo che guarda sopra tutta l'umanità, che ha paura di quella buca, è di una consolazione incredibile. Quindi lui non si esprime courbé, ti porta lì la vita come è. È come quando uno di noi dice leggo il romanzo e non mi piace perché non forza niente, è la vita. E quindi questo realismo sarebbe stata una bellissima opera di misericordia, diciamo, seppellire i morti senza interpretazioni, diciamo, finalizzate a puro realismo. L'altra opera che sarebbe stato bello, diciamo, facesse parte del rosario delle 14, è la prossima, che è il Morbelli, Angelo Morbelli, è un italiano. Noi siamo arrivati un po' più tardi col realismo, qui siamo nel 1883, intitolato La mensa del povero. È strano, questi quadri del 1800 li disprezziamo, ma invece questo minestrone che viene dato un mestolo a tutti, hanno un secchiello di latta per avere la loro razione, e c'è questa bambina straordinaria vestita di rosso che guarda noi con occhi un po' smarriti, e quegli uomini che hanno perso un po' della loro dignità, cioè non si sanno mantenere, sono poveri. Non hanno la forza per lavorare o manca lavoro e fanno la fila per arrivare a aver qualcosa. Non potevo lasciare stare però il tentativo, quindi finita la mia ricerca sui singoli, però qui in chiesa abbiamo splendide foto molto realistiche, e oggi le foto sono anche, abbiamo capito che può essere pura arte anche quella, andiamo a vedere quel gigante che è stato l'unico a fare delle opere di misericordia corporale un'unica scena, mentre altri hanno fatto una specie di paesaggio con una prigione là in fondo, una casa da cui si vede un ammalato a letto e uno che va a trovarlo, eccetera. Questo personaggio, che si chiama Caravaggio, fa quest'opera chiamata Le sette opere di misericordia, oppure meglio ancora, il titolo è Nostra Signora della Misericordia, che sopra volteggia la Madonna. Abbiamo bisogno di andare piano piano vicino alle opere, ma dobbiamo dire anche solo, se il tempo non è già scaduto, che Caravaggio ha appena commesso, giocando con la sua impulsività, ha ucciso un uomo, condanna a morte, deve lasciare Roma, ma ci sono delle protezioni, dei legami per cui arriva intatto a Napoli. E la prima opera che fa a Napoli è questa. Poi quegli 4 anni che gli mancano segneranno dei capolavori assoluti, però caratterizzati dal pensiero «io sto per morire e invoco misericordia». Quindi la decollazione del Battista a Malta, perché c'è questa pausa in cui a Malta lo fanno lavorare, sempre nella sua fuga, eh? Poi lui si comporta bene, lo fanno addirittura cavaliere di Malta, cioè un religioso con tanto di divisa, eccetera. Anche lì ha ferito un cavaliere di Malta, inseguito, poi è stato raggiunto ancora in Sicilia, torna in Sicilia, Siracusa, eccetera. Viene ferito, forse questa ferita si rivelerà anche causa della morte, che avviene quando gli fanno sapere hai ottenuto la grazia, lui corsa pazza a prendere la barca, il barcone, eccetera, poi non so se è una sudata o qualcosa, muore sul litorale toscano, sappiamo neanche dove è stato sepolto. Ma se qualcuno vuole appassionarsi di Caravaggio, si ricordi il seppellimento di Santa Lucia, quadri enormi e magrissimi di sostanza, di colore, in cui c'è tutto il suo dramma, la risurrezione di Lazzaro e il Davide che ha in mano la testa di Golia che sanguina. Ma quel Golia lì è il suo autoritratto, l'ultimo, molto più tragico, non è quello di Rembrandt, è una tragedia grossissima, però è il pittore che ha potuto, visivamente parlando, renderci contemporanei al Vangelo. Qualsiasi scena, chiamata di Matteo o altro, lui faccia, senti che sei interpellato. Ha creato un teatro tale in cui la sua luce monodirezionale, cioè viene da un buco della una finestrella in una stanza nera, attraversa i personaggi e tu sei costretto a collocarti, come fa Gesù con le parabole, a collocarti. Qui invece non usa quella magica luce che va in una direzione. Qui sono luci nate dalla sua arte, dalla sua voglia di far vedere cosa succede nel buio della vita se tu accendi qualche luce. Qui siamo a Napoli, i personaggi sono napoletani, è proprio è il modo di gesticolare, di fare, che non è lombardo e non è neanche romano. Lì c'è molta miseria, c'era anche tanta cultura, ma erano pochi quelli che se la permettevano e che stavano bene economicamente. C'era un sacco di povertà, ma la miseria diventa estro e speranza. Lui, sapete che i napoletani sanno inventarti un teatro anche in una sera qualsiasi per le strade. Ecco, lui si mette quasi a un crocicchio nel buio, ha un crocicchio di varie strade, spegne le luci, quindi tutto è buio, poi fa filtrare queste varie luci da varie direzioni che fanno scoprire che nel quotidiano, quando non meno te l'aspetti, diresti che sono uomini e donne perdute, la vita va avanti perché gli uomini usano misericordia. E a vegliare sopra questa misericordia c'è questo volo di angeli che portano giù la Madonna. Quindi immaginate a destra e a sinistra i vari piani delle case dove sono stesi le lenzuola che gocciolano giù acqua, dove c'è un passarsi la voce da una finestra, lei arriva dal cielo, ma è come se sotto fosse trasformato in una stanza e lei, la Madonna, guarda da una finestra. L'opera è piaciuta tantissimo, pagata 400 ducati, non saprei, ma una cifra enorme. È il Pio Monte della Misericordia, sarebbe come la Mia di Bergamo, che ordina il quadro e ogni, diciamo, onorevole, ogni dirigente, ogni incaricato, i capi di questo Pio Monte avevano ciascuno un'opera da seguire. Il capo dei capi ne aveva tre, gli altri invece quattro, una ciascuno. Da dove cominciamo? Perché in un'unica scena, unica, che, perché ognuno è lì senza dar fastidio a un altro, costruisce una cosa sensata. Vedete là in fondo una torcia, è un prete che sta accompagnando una salma, c'è quello che porta e due piedi che sporgono. Andiamo però a vederli pian pianino. Il primo è il più importante che vi faccio vedere. Questo qui è un quadro non nato da zero, cioè un soggetto non nato da zero. Qui a Roma, prima quando era a Roma, Caravaggio conosceva una chiesa chiamata di San non so che cosa, in carcere. Perché? Secoli e secoli prima, lì dove era quella chiesa medievale, dove è nata quella chiesa, c'era un carcere e si narra questa leggenda che è stata tramandata, resa famosa. Un uomo è stato condannato a morte, ma di morte di fame, lentamente doveva morire di fame. Ma siccome aveva la figlia che aveva appena dato alla luce un figlio, era una puerpera, aveva latte. Con la scusa di andare a far visita al papà, di nascosto dava da mangiare al papà, la figlia. Allora questa scena diventa rappresentante di due opere, diciamo, corporali: dar da mangiare e visitare i carcerati. Quando uno ha fatto la spia e si sono radunate le autorità, commosse dal gesto, hanno liberato il papà, che si chiamava Cimone e lei si chiamava Piero. Andiamo a vedere un altro per leggerlo un po'. Ecco, questo qui, vedete, adesso lo collocate. Il braccio è della donna che sta nutrendo il papà. Subito lì vicino ci sono due piedi sopra un lenzuolo, c'è un uomo che sostiene la lettiga e van fuori scena perché stanno andando al cimitero. Andiamo avanti. Ecco, qui sono dentro tutte le altre. C'è un uomo di schiena, dopo quei che si intendono di arte, c'è una famosa statua romana che è il barbaro ferito e sanguinante che è visto di schiena qui, ma là è una statua completa a cui si è ispirato, è evidente, non si inventano tutte le immagini, ma il modo di metterle insieme, un genio solo come Caravaggio poteva farlo. Qui c'è uno che col mantello che divide cerca di coprire questo uomo che dalla posizione di una pianta di un piede si vede che è zoppo. Quindi vestire gli ignudi e visitare gli infermi. Sopra c'è l'ultimo personaggio che confina col bordo, è un oste molto, molto napoletano nel modo di fare, che accoglie un pellegrino che c'ha la conchiglia qui ed è il terz'ultimo personaggio verso sinistra in alto col cappello del pellegrino, e poi c'è l'ultimo personaggio più in alto di sinistra, è uno che beve da una mascella d'asino e dice sarebbe come Sansone uccideva con questa mano e poi ha avuto fame, eccetera, sete, e Dio gli ha fatto uscire l'acqua dalla roccia, eccetera. Ma questi sono riferimenti un po' culturali, così. Andiamo su a vedere lo straordinario volo d'angeli. Questi due angeli che si abbracciano e fanno la voltatella, diceva il critico d'arte Roberto Longhi, portano una Madonna che che di una bellezza, non le bellezze, a Roma ci sono altri artisti che stanno dipingendo anche benissimo, ma la loro bellezza è bellezza da sfilata, bellezza ideale, costruita. Invece tutte le donne di Michelangelo sono belle, ma prese dalla strada, prese dalle vicine di casa. Quindi quando fa la Maddalena, quando fa addirittura la Vergine morta, la morte della Vergine, dicono, siccome la pancia gonfia, che fosse una donna annegata, però li prende dalla vita. E allora vediamo questa Madonna, andiamo avanti, eccolo. Questa Madonna, ma si vede che è quasi sempre lo stesso, però stavolta è napoletana, perché lui non dipinge se non dal vero. Ecco, questa Madonna è bella come la Madonna, diciamo, di Raffaello. È un'altra umanità, è un'altra vicinanza, è una pasta più nostra, e il bambino straordinariamente. E tutte e due, guardando con compiacenza come l'umanità, nonostante tutto, nonostante il gran caos che c'è sotto, l'umanità sopravvive perché l'uomo si è mantenuto misericordioso. Avanti, e qui non c'è più arte, qui è per i ragazzi, e le ho fatte io perché mi è stato suggerito. C'è il rischio che le singole opere vengano poi classificate come i 10 comandamenti, senza legami con chi ha vissuto a fondo questo amore. E allora sono tutti riferimenti alla vita di Gesù, che è stata un'unica opera di misericordia corporale e spirituale. Quindi questa è dar da mangiare agli affamati. Poi andiamo avanti, adesso abbiamo finito e li facciamo la svelta. Dar da bere agli assetati, voi immaginate di partire dalle nozze di Cana, non so come fa Don Marco, li sta usando con i ragazzi al mattino, ecco, e è evidente che quando dai da bere, e lo dai volentieri, gli aggiungi anche un po' di vino, perché bisogna far festa, come dar da mangiare vuol dire anche dargli il pane buono, quindi far da mangiare bene. Andiamo avanti, questa è vestire gli ignudi, e sarebbe l'episodio che ci sentiremo la quinta domenica di Quaresima, cioè la donna sorpresa in adulterio, vogliono lapidarla e lui la capisce, non è che il peccato è una cosa, peccatore o peccatrice è un'altra. Questo è il alloggiare i pellegrini, e qui sarebbe che Maria e Giuseppe arrivano in uno squallore totale, ma in fondo c'è una casa che ha del calore, e quindi è là che si dirigono. Il centurione romano ha il servo, non il figlio, addirittura il servo che sta male, sta per morire, e allora manda a dire a Gesù: vieni perché il mio servo è malato. Però poi gli manda ancora a dire: non venire tu, perché basta che mandi qualcuno, oppure invii tu un segno, perché anch'io che comando non faccio tutto, io faccio fare agli altri. E da quel momento il servo guarì. Quindi qui si immagina che Gesù in qualche modo è in collegamento, ma è interessante come un non ebreo mandi a chiamare uno che può guarire il servo, non il figlio, il servo. Avanti. Qui il suggerimento è questo: chi è quello in carcere? È Gesù, ma i due che sono andati vicini sono Pietro, purtroppo, che poi gli è capitato di scaldarsi vicino a quella donna che dice: ma io t'ho visto, tu sei uno di quelli, eccetera, e nega tre volte decisamente. L'altro è Giovanni, che non ha mai abbandonato Gesù, e lo ritroveremo esplicitamente ai piedi della croce. Avanti. E seppellire i morti, e Gesù è a una settimana dal martirio in croce. Maria, sorella di Marta, usa un profumo costosissimo, perché non so chi è riuscito a valutare secondo gli studi. E Giuda dice, perché ci sono anche alcuni discepoli, perché una cosa così preziosa per un gesto solo di simpatia. E Gesù dice: è per la mia sepoltura. E poi i poveri li avrete sempre con voi. E poi passiamo alle opere di misericordia spirituale. Qui è il, come si chiama, Nicodemo, che di notte, sono i dubbiosi, non sa, ammira Gesù e chiede un colloquio notturno per fargli delle domande. Avanti. Questo è Zaccheo, che si è arrampicato su una pianta, è affascinato da Gesù ma non ha il coraggio, eccetera, e Gesù lo chiama e poi dice: vengo a mangiare a casa tua. E qui il Vangelo è impressionante, perché continua a insistere su questi pranzi fatti in casa di peccatori, e lo scandalo è enorme: uno non può venire da Dio se oltrepassa certe soglie. Ma Zaccheo dice: se quel che ho rubato restituisco quattro volte tanto. Avanti. Questo qui è il, come si chiama, visitare gli infermi. No, cos'è? Aspetta, Maraurde più. La scena, lo so, è gli amici, amicissimi di questo malato, non riescono per la folla a scavalcare tutti, allora scoperchiano il tetto e scendono con, aspetta che mentata andò a circa la soluzione, e scendono, calano l'ammalato, e allora questo qui è consolare gli afflitti. E Gesù, che sapete, quello si aspetta niente, è tutta una sorpresa che gli stanno facendo, e Gesù che esce con: ti sono rimessi i tuoi peccati. Allora il discorso si fa profondo, e evangelico, lungo, ma bello. Poi andiamo avanti. No, questo qui si vede, l'ho rifatto, perché non so quale dei due è rimasto, ma poi, ecco, questo qui è perdonare le offese. Guarda che non è una scelta obbligatoria, bastava scegliere altre pagine del Vangelo. È l'ultima cena, quelli lì non stanno aiutando Gesù, lo stanno frenando a tutti i costi, e lui proprio in questa paura che hanno addosso, e questo non aprirsi alla rivelazione in quella sera lì, dove non meriterebbero proprio questo, lui lava i piedi a tutti. Quindi perdonare le offese, in un certo senso l'hanno offeso, senso profondo. Poi queste sono le persone moleste, è stato molestato abbastanza con tutte quelle diatribe, con gli scribi, i farisei, e l'ultima, e ci siamo, pregare per i vivi e per i morti. Gesù è alle prese con la morte dell'amico Lazzaro. Quindi c'è dentro il vivo e il morto, diciamo, ma anche con questa compassione che è tipica e impareggiabile, unica, che è quella di Gesù. È il cuore del Vangelo e la sua misericordia.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Dio di verità, tu mi hai redento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Insieme. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, nei secoli dei secoli. Amen. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio, per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
In te, Signore, riposiamo, prendendo forza nella notte. Tu ci prepari alla tua aurora, su noi vegliando nell'amore. Si leva già su nuove terre, altre città ridesta il sole. Sei luce, vincimi.